Welcome back guys, ben ritrovati qui su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross e del motocross di Passione 300 all'ora. Io sono Andrea Ettori, qua con me come sempre ci sono Federico Benedusi.
Ciao Andre, ciao Alessio.
E Alessio Piana, ciao Alessio.
Ciao Andrea, ciao Federico.
Eccoci qua nuovamente, insomma dopo tutti gli ultimi podcast, dopo una settimana intensa di supercross vissuta in quel di Indianapolis con tre gare. E partiamo subito per raccontare quello che è successo nella notte tra sabato e domenica in Italia, perché se tre indizi fanno una prova, allora l'ultimo indizio è stato piuttosto interessante ed è quello che ci aspettavamo forse per come è maturato, ora lo spiegheremo da Ken Roczen, perché è arrivato il terzo successo consecutivo di Ken in questa stagione, ha consolidato la sua leadership, ma soprattutto è riuscito in quello che non era mai riuscito a fare negli ultimi anni, cioè a contenere il ritorno di Cooper Webb negli ultimi minuti di gara, e ha dato una bellissima prova di forza in una gara che personalmente, dopo aver visto un po' quello che era successo comunque anche nelle cronometrate, al netto anche comunque della hit, però non vedevo Ken come grande favorito. In realtà mi ha smentito, perché è arrivata la terza vittoria consecutiva. Adesso parto da te, se ti ricordi ne avevamo parlato sul fatto che ci aspettavamo anche questo tipo di risultato, cioè con Webb che sta addosso a Ken e Ken che riesce a resistergli e andare a vincere la gara senza farsi fregare come era successo in passato alla fine.
Sì, in uno dei precedenti podcast avevo addirittura detto che il giorno in cui Roczen riuscirà a battere Webb, puntini di sospensione, non lo ripeto per superstizione ovviamente, okay. però direi sì, è un elemento assolutamente importante. Finalmente Roczen ha resistito a Webb, terza vittoria consecutiva. Tra l'altro io quasi avevo segnato tutti i distacchi, a 7 minuti dal termine era a 3 secondi e 4 Webb da Roczen. È arrivato sotto nuovamente, no, questa volta Roczen è riuscito a spuntarla. Nulla da dire, è stato di forma strepitosa ed è stato anche un gioco mentale. Tra l'altro il meccanico di Cooper Webb, Carlos Rivera, che lo motivava: prendilo, ti prendi la tabella rossa, forza, avanti, mancano tre giri, mentre invece il meccanico di Roczen sulla tabella gli indicava i tempi sul giro, cioè sì. Questo è stato anche un confronto mentale. Va detto che Roczen l'ha gestito alla perfezione e ha vinto soprattutto.
Tra l'altro, ora passo a te Fede, guardavo perché piace guardare i tempi, il miglior giro della gara. Roczen ha girato in 47.4, più vicino a lui è stato Webb con un 48.0, e ne aveva Ken, però come dici tu, adesso alla fine Cooper Webb è riuscito ad avvicinarsi tanto a Roczen e finalmente, per quanto mi riguarda, insomma non l'ha fregato. Fede?
È stata una vittoria importante proprio per come è arrivata, aveva bisogno di trovarsi in questa situazione con Webb in recupero negli ultimi giri, e riuscendo però a tenerselo dietro. Questa volta c'è riuscito, e quindi sarà una vittoria che darà un ulteriore sprint a Roczen per questo campionato, soprattutto a livello mentale. Webb è stato il solito Webb, riuscito a recuperare ancora negli ultimi minuti. Dobbiamo dire, una vittoria molto importante per quello che dicevamo sempre dopo Houston 3, e terza vittoria consecutiva, e sempre per quanto riguarda il discorso del livello e dell'incertezza del Supercross, non accadeva da quasi 4 anni, da quando Tomac riuscì a metterne addirittura 5 nel 2017. È stata una serata un po' diversa per Webb, perché è stato efficace sin dalle prove ufficiali. Di solito in questa stagione, ma anche nella scorsa, non l'avevamo mai visto primeggiare sul giro secco, tant'è che la sua ultima pole era di Arlington 2019, quindi tra l'altro una gara abbastanza importante per come era finita.
Esatto.
È un Webb che si è trovato molto bene con la pista sin dall'inizio, è riuscito a partire bene in finale, cosa che non gli è capitato spesso quest'anno, E nonostante tutto, insomma, nonostante una serata di web quasi perfetta, Roczen è riuscito a batterlo, e quindi penso sarà un ulteriore plus per questo campionato del tedesco, che ovviamente ha già preso un'ottima piega, visto il vantaggio in campionato di 16 punti, e insomma, visto anche il fatto che è arrivato a Indianapolis con un paio di gare storte da Houston, un paio di gare in cui ha perso dei punti per episodi particolari. Insomma, se doveva rifarsi Indianapolis, direi che abbiamo avuto una discreta controprova tra vittorie e gare.
Adesso hai fatto il calcolo di quanti punti avrebbe adesso Roczen.
Ebbene, avrebbe 26. Ecco. E non 16, sì. Perché i 4 che gli hanno tolto più magari. I 3 che avrebbe guadagnato, che vorrebbero dire 6 su web, 26 una gara.
Avrebbe una gara netta di vantaggio. Ma come avevamo scritto nella nostra chat, quello che mi ha impressionato è comunque stato il suo passo e il fatto che davvero non abbia mollato nulla, sia quando aveva prima Justin Barcia dietro, poi adesso arriveremo a raccontare quello che è successo, ma soprattutto per quello che dicevi tu Alessio, quando si è visto negli ultimi minuti di gara Webb alla fine. Se avete visto bene, riusciva sempre a costruire un po' di vantaggio durante il giro nel tratto delle Woods. Guadagnava sempre quei 3-4 decimi che poi si perdeva nel resto della pista. In quel tratto lì riusciva sempre un po' ad allungare soprattutto su Webb più che su Barcia quando gli era dietro, e poi aver fatto la differenza quel tratto che in diversi interpretavano in modo particolare, perché se lo affrontavi troppo forte andavi molto molto largo, e se andavi sostanzialmente piano stringevi troppo, ed è stato davvero molto interessante quello che abbiamo visto. Parliamo più che di Marvin Musquin, che è tornato sul podio, ma ci arriviamo, di quelli che si stavano giocando il podio fino a un certo momento della gara, cioè Justin Barcia e Daly Tomac, e parliamo anche di Frisi Alessio, perché ormai non manca podcast in cui non lo citiamo, è vero?
E beh, ormai è il fattore più determinante della stagione. Nella hit alla fine Frisi è stato centrato da Chisel, per cui non aveva colpe, e nel main event si è rifatto con interessi, cioè manca completamente tutte le immagini, ma sembra che la colpa sia completamente sua, cioè non c'è niente da dire, era nel bel mezzo e Barcia l'ha cilindrato in pieno, è caduto, poi Tomac a sua volta ha centrato la gas di Barcia. Peccato, perché ha tolto un duello che sarebbe stato straordinario. Già al via Barcia l'ha spinto fuori Tomac, sì, per prendere il loro shot, per cui considerando anche i precedenti sarebbe stato un confronto pirotecnico, e vinse Frisi, fermatelo, cioè incarceratelo, non lo so, deportatelo, fate qualcosa, perché onestamente ogni gara ne combina una più di Bertoldo, basta.
Bene. Beh, Frisi è anche nella copertina del nostro podcast, quindi non vedo perché non parlarne oggettivamente.
È vero.
Ma in questo episodio specifico io invece sinceramente...
Vedi più colpe di Barcia.
Ma mi sembra sia stato un pochino frettoloso, tra virgolette, poteva forse gestirselo un po' meglio. Ok che aveva Tomac alle calcagna, ovviamente aveva fretta per forza, però per come si è verificata la caduta, non lo so, non darei totalmente le colpe al doppiato, che ovviamente era stato avvisato e quant'altro, però mi è sembrato un episodio un po' singolare. Barcia, oddio, ha corso molto bene, nel senso che è stato molto competitivo, un gran passo, molto veloce, in certe situazioni un po' aggressivo, perché inizio gara con Roczen, io sinceramente non ho capito dove volesse andare, visto che si è lanciato completamente addosso,
sì, esatto,
appunto a Roczen.
Che rischio lì.
Rischiando davvero tanto, non lo so. Resta un po' la gestione della gara.
e che abbia provato quell'attacco lì, secondo me, perché si aspettava fosse un ritmo di Roczen simile a quello dell'ultima gara, quando e forse voleva evitare quel tipo di gara. Poi in realtà Ken non ne aveva tantissimo di più di Barcia, nel senso che comunque ha allungato, ma sempre con un margine che ci aggirava su seconde 9, un secondo e mezzo, 2 secondi, ecco. Forse quell'attacco insensato completamente, perché ha rischiato veramente di stendere sia Roczen che lui, può essere figlio di questa cosa, ecco.
Sì, insomma, Barcia, la gestione della gara che va un po' rivista, nel senso, ha dei momenti in cui sbarella completamente, ecco, poche volte nel corso di un intero main event riesce sempre a mantenere la lucidità. L'abbiamo visto a Houston 1 e ha vinto, a Indy 2 bene nella difesa su Tomac, a Indy 3 insomma ha rischiato tanto, alla fine insomma è successo quello che è successo. Lato Tomac invece resto un po' perplesso, ma non tanto perché abbia perso dei punti, non per colpa sua, ma proprio per come sta correndo. Mi sembra di vedere un Tomac un po' diverso, un Tomac addirittura all'opposto di quello che abbiamo conosciuto, perché comunque ha vinto una gara senza sporcarsi le mani, ha portato a casa 3 podi, che comunque va bene, perché un campionato così assolutamente va bene, però gli manca un po' quell'aggressività, quell'essere schiaccia sassi che avevamo visto negli ultimi anni.
Allora a questo punto io vi chiedo a tutti e due se è una questione mentale derivata dal fatto che Tomac è il campione in carica, e se vi ricordate parlavamo anche durante gli speciali su MS Motor TV di un Tomac che si era tolto la scimmia dalla spalla, e chissà che questa cosa non potesse dargli addirittura qualcosa in più rispetto al 2020, o seppure un fattore tecnico, perché comunque ha ragione Fede quando dice di un Tomac un po' irriconoscibile rispetto agli standard cui ci aveva abituato. Alessio?
Beh, sicuramente irriconoscibile. Io non sono tanto dell'idea della pancia piena oppure che si sia rilassato, io sono dell'idea che semplicemente in questo periodo c'è un pilota sicuramente che è Roczen, che va nettamente più forte, c'è un altro che è il solito Webb, è sempre in formissima, ci può anche stare dei periodi un po' così giù di tono, anche perché comunque non abbiamo seguito la off season dei vari piloti, non sappiamo che livello sono, tanto che abbiamo scoperto sabato, l'ha detto Carmichael, che ci ha parlato personalmente, che Sansarulo ha fatto soltanto 10 giornate di allenamento nel corso dell'inverno, e questo spiega ad esempio la sua mancata tenuta fisica nel finale, mentre Sansarulo nella conferenza pre-season ha detto no, sto bene, sono carico, mi sono allenato, quant'altro. Può essere che sappiamo delle cose che non si sanno in giro, può essere questa la causa. Certo che il Tomac che conosciamo non è questo, assolutamente.
Però fa impressione, allora poi arrivo a te Fede, il confronto con Roczen per quanto riguarda Sansarulo, perché se Sansarulo ha fatto 10 giorni di off season, Roczen ne ha fatti 5, e l'aveva anche detto lui stesso che aveva girato davvero poco. Però è evidente che allora il lavoro che probabilmente ha fatto privatamente in palestra o quant'altro sia stato completamente diverso rispetto a quello di Sansarulo, che, come ha spesso ricordato Federico, al netto dell'ultimo risultato, arrivato più per i guai davanti con il 5º posto, cede sempre di schianto da metà gara in avanti. Fede,
Tomac, allora, nelle dichiarazioni ufficiali che ha rilasciato in questo inizio di stagione, soprattutto nelle prime gare in cui ha parlato dell'off season, lui si diceva comunque contento della sua tenuta fisica, contento del feeling con la moto, quindi mi verrebbe da descrivere quasi una situazione ideale. Non penso neanche io che abbia un certo appagamento, una sensazione di appagamento, anche perché io, cioè, lo dico già dall'anno scorso, per me quest'anno Tomac, cioè, doveva essere la stagione del doppio titolo, per come la vedevo io. Può essere che sia proprio un momento così, ma non mi viene da pensare che abbia cambiato l'approccio alle gare, cioè pensando di più a un risultato piuttosto che a vincere sempre, a rischiare degli errori. Anche perché comunque con Roczen così bisognerebbe andare un po' più all'attacco a questo punto della stagione, visto che la classifica per Tomac dice già meno 24, che è già un passivo importante, abbastanza importante, nonostante comunque non siamo neanche a metà stagione. Però insomma ci vorrebbe un Tomac un po' diverso, è un po' difficile da decifrare sinceramente. Sta di fatto che stava dando tanto a prendere dei punti, a non finire per terra, a non commettere degli errori che possano magari anche un po' minare la sua fiducia, però questo va a scapito dei risultati in sé, mentre Roczen sta correndo forte, non sta sbagliando e sta portando a casa anche le vittorie.
E parte bene.
Che a Tomac, insomma, sappiamo non riuscire sempre. Sabato gli è andata anche bene, perché comunque è rimasto sempre attorno alla terza, quarta posizione. Però purtroppo ci si è messo qualcos'altro questa volta.
Due parole anche su Malcolm Stewart, perché so che ci tiene, è arrivato quarto, una bella prestazione. Ho letto le dichiarazioni che lui, insomma, proprio puntava a tenere questa top 5.
Eh sì, si era prefissato proprio un risultato di questo genere. Ha fatto delle dichiarazioni un po' strane, nel tradurle mi sono sentito un po' così, un po' strano anche io, perché non lo so, son frasi un po' sibilline, non sembrava ci fosse quasi qualcosa all'interno del team, perché sì. Ha nominato anche il capo della squadra, ha detto se non fosse arrivato in top 5 non sarebbe stato tanto contento, eccetera. Insomma, sono frasi un po' strane dopo 6 gare con una squadra nuova e 6 gare dove Stewart comunque ha fatto molto bene, perché è arrivato 5 volte in top 10 e 4 volte nei primi 7, quindi sono risultati di tutto rispetto. E il podio direi che può raggiungerlo, l'ho già detto all'inizio del campionato e lo ribadisco, un pilota che con qualche podio può portarselo a casa. Dopo è arrivato quarto piuttosto che sesto per l'incidente di Barsi e di Tomac, però lui alla fine è sempre lì, alla fine lui c'è, se non avesse perso questo duello con Musquin sarebbe arrivato lui al terzo posto. Quindi è un pilota su cui Yamaha può comunque contare, un pilota che corre con una certa dose di sale in zucca, a parte l'erroraccio di Indy 2 che vabbè gli è costato qualche punto, però è un pilota che usa bene la sua esperienza. Alla fine,
però, guardando i risultati di quest'anno, tra i tre Yamaha, al netto di quello che Ferrandi ha fatto a Houston 2, Malcolm Stewart è quello che ha sostanzialmente come risultati la media migliore di piazzamenti, sì. Tra i tre, tra Plessinger, Ferrandi e lui stesso.
Quello che ci si aspettava, tutto sommato, nel senso, da Ferrandi non puoi pretendere che faccia top 5 tutte le gare al debutto in 450 su una Yamaha, per quella che è la situazione Yamaha.
Però c'è da dire che dopo Houston 2 me l'aspettavo, insomma, per quello che ci aveva fatto vedere lì, insomma, un altro exploit me lo aspettavo sinceramente. Non so adesso anche
tu io. Anche io lo avevo detto. Tutto sommato l'altro exploit sarebbe stato Indy 1, quando era al quarto posto, quando è uscito di pista, alla fine è arrivato sesto, e lui si è detto abbastanza scontento dell'ottavo posto di sabato, quindi vuol dire che anche lui si sente dentro qualcosa di meglio, ecco, sì. Qualche risultato migliore, però insomma non si può pretendere che faccia top 5 tutte le gare alla prima stagione, men che meno da Plessinger per quella che è la situazione che sappiamo.
No, concordo assolutamente, cioè è una stagione da rookie che da lui ci potevamo aspettare, certo qualche exploit ce lo tendiamo tuttora, cioè io credo che un'altra garona da parte sua arriverà prima o poi. Certo che sì, il discorso della Yamaha che è un po' rendimento altalenante, comunque Stewart sta correndo anche abbastanza sopra le righe, cioè anche nella hit quando ho buttato fuori Brayton con quella manovra, voglio dire, lo vediamo correre sempre al limite, però il quarto posto importante, così come il terzo,
esatto,
importante di Muskanen, il quale in batteria ha commesso un errore imperdonabile, cioè è il solito discorso di Muskanen che facevamo, combina qualcosa di pregevole a degli erroracci in questa prima parte della stagione. Chiudo soltanto, Muskanen terzo, Webb sempre competitivo, sono arrivati aggiornamenti, ne parlavamo, KTM un po' in difficoltà, alla fine è arrivato un nuovo ammortizzatore, ricordiamo le KTM Husqvarna sono le uniche con sospensione VP in una serie dove c'è il duopolio Showa Kayaba. Pertanto, come vedete, alla fine basta una piccola modifica e si può fare la differenza anche da un punto di vista tecnico.
Esatto, e l'abbiamo visto subito da Webb per il discorso che faceva Fede, che ha dimostrato di essere competitivo già dall'inizio, già dalle cronometrate. Su Sansa Lula abbiamo già parlato, ritroviamo comunque Jason Anderson nelle prime posizioni, è vero, staccato di quasi 26 secondi, però per quello che gli sta capitando un po' in questa stagione, rivederlo lì davanti fa bene, e speriamo, insomma, che questo percorso di recupero sia ricominciato senza ulteriore sfortuna, proprio dal risultato che è arrivato tra sabato e domenica. Fede, lascio dire due parole ancora prima di passare alle 2.50 su Osborne.
Beh, innanzitutto Anderson molto bene, perché sì, sì, un sesto posto a pochi giorni dalla lussazione di un dito non è banale, soprattutto considerando quelle che erano già le sue condizioni.
Soprattutto è stato non banale quando ha ripassato Webb, subito dopo essere stato passato da Webb, ha subito cercato la risposta, poi dopo Webb l'ha ripassato a sua volta e se n'è andato, ma quello è stato un bel segnale però.
Sì, un bel segnale, perché comunque è anche indice di sicurezza, nonostante un periodo di forma non eccelso, mettersi a combattere così non è male, ecco, sta ritirando un po' fuori l'orgoglio e il fatto comunque di essere già riuscito a vincere un titolo. E Osborne, non lo so, sta un po' buttando via una stagione che poteva essere molto buona. I risultati non arrivano, le situazioni buone non arrivano, non riesce a costruirsele, purtroppo oltre questi piazzamenti qui non riesce ad andarci. Mi sta facendo un po' strano proprio il fatto che l'anno scorso fosse così forte nelle partenze, soprattutto fine stagione lo abbiamo visto, adesso non lo si veda mai davanti quando si abbassa il cancelletto. Non so che cosa sia successo onestamente, che ci abbia lavorato su poco, non lo so, però sta di fatto che sta buttando via un momento di forma molto importante. Poi in questa gara non si è tanto trovato con la pista, l'ha detto anche lui, non ha avuto un gran feeling, non è riuscito a guidare bene. Però sta buttando via delle occasioni molto grosse e molto importanti, secondo me, perché questo Supercross poteva fare molto meglio, invece dopo sei gare è nono in classifica ed è già stato battuto da Anderson in tre occasioni addirittura, quindi insomma, poca roba al momento, davvero poca roba. Io spero sinceramente che riesca a riprendersi, ma al momento abbiamo visto ben poco.
Sì, assolutamente. Osborne, a mio avviso, la più grande delusione di questa prima parte della stagione. C'è poco da dire, onestamente. Risultati al di sotto le aspettative. Si è un po' intravisto in batteria, ma soltanto intravisto. Cioè, manca l'Osborne che conosciamo, che soprattutto ha concluso splendidamente il 2020.
Sì, esatto, ci aspettavamo qualcosa di più perché, come avevamo anche raccontato nelle settimane scorse, insomma, l'inerzia sembrava a suo favore, mentre in questo momento sta davvero deludendo. Ricordo un attimo la classifica brevemente, che eccola che la riprendo. Roxen è primo con 138 punti, Webb a 122, Tomac a 114, Sansa Lula a 105 e Barcia Ferrandi a 96, soprattutto per Barcia, ecco, questo risultato è davvero negativo in ottica titolo, perché appunto va davvero a perdere troppi punti nei confronti di Roczen. Ora con le due gare di Orlando che arrivano, staremo a vedere cosa succederà in 4.50. Passiamo alla 2.50 Costa Est, dove io devo chiedere scusa a Michael Mosiman, è vero Fede?
Sì, eh.
Che ho cecchinato lavorosamente un'ora prima del suo infortunio, l'ho proprio cecchinato in maniera incredibile. Chiedo scusa anche alla categoria, perché ci mancava solamente lui come infortunato, visto che la lista si è ulteriormente allungata. Un peccato, perché stava andando davvero forte e poteva sicuramente, era proprio come dici tu Fede, materiale da podio sono stati Craig, Shimoda e Nichols, con quello che abbiamo visto a inizio gara, cioè la caduta di Nichols dopo aver ottenuto l'all shot, un bel volo tra l'altro, anche rischiato tanto perché era in testa, e oltre ad aver sbattuto forte a terra gli altri piloti l'hanno schivato successivamente. Nichols, che poi ha rimontato in maniera davvero furiosa, è stato protagonista di un duello con Jack Lawrence, adesso arriviamo a discuterne, e è salito fino in terza posizione, quindi ha limitato i danni, perché il successo è nato a Craig, che così facendo ha un po' riaperto una questione titolo che sembrava almeno fino all'all shot prima della caduta già chiusa. Alessio?
Beh sì, Nichols, dopo che ha annichilito Craig in batteria, a mio avviso è strano da dirsi, ma quell'errore è giustificato, cioè lui voleva scappare via, una vittoria voleva dire più 14 in classifica con due round ancora da disputarsi, cioè avrebbe chiuso i giochi di fatto. Certo, si è complicato la vita, adesso soltanto 6 punti di vantaggio, insomma, peccato per Nichols, bella rimonta, bel duello con Lawrence, bella anche l'immagine di loro due che scherzavano dopo quel duello pirotecnico. Leggevo anche un po' sui social molti che dicono: ah, Lawrence si vede che ha 17 anni, perché fa così, perché esagera, alla fine deve correre con la testa. Alla fine si sono divertiti, ci hanno fatto divertire, non ho visto niente di particolarmente scorretto. Certo che una East Coast molto povera, come vi ho scritto, dalla prossima gara correranno i bambini con le KTM mini elettriche per impolpare un po' lo schieramento di partenza, perché onestamente, cioè, Shimoda che da top 5 adesso comodamente fa podio secondo, cioè oggettivamente la situazione è un po'... Oldenburg adesso è uno dei big a tutti gli effetti.
Esatto.
Cioè onestamente è oggettiva, quando mancano 4 big ci sta questi risultati, cioè l'assenza si avverte come...
Bene.
È una situazione un po' povera, per forza. Abbiamo perso tanti piloti, ma soprattutto tanti piloti di riferimento, quindi è chiaro che i valori in campo siano un pochino cambiati. Adesso anche l'infortunio di Mosiman, che si è fratturato una mano e onestamente non ci voleva, anche perché veniva da due podi, sembrava decisamente in forma e pronto sicuramente a fare altri risultati di questo genere. La vittoria a Craig è servita molto, perché comunque veniva da 4 gare in cui era stato battuto piuttosto nettamente, anche nella hit, come ha detto Alessio, si è preso una discreta paga nello scontro diretto con Nichols. Insomma, Nichols ha ribadito comunque di essere un pilota molto forte e molto intelligente anche di testa, perché comunque combattere con un Lawrence così, che ha controllato il pilota candidato a vincere questo titolo con grande facilità, a mio parere, dimostrando di essere ancora una volta un fenomeno. Qualcuno ha fatto anche i paragoni con Reed, tra l'altro, per quanto riguarda la sua difesa un po' ad oltranza, un po' anche cattiva per certi versi, niente che sia fuori dalle righe per quanto riguarda un po' il concetto del supercross. però ha ribadito secondo me Nichols di essere un pilota che merita di vincere questo campionato nonostante tutte le defezioni e quant'altro, che comunque non penso che avrebbero ostacolato più di tanto, ed è un risultato che io sinceramente non avrei mai pensato all'inizio della stagione. Avrei pensato di vederlo comunque alla pari con Craig, e così non è, nonostante i 6 punti di differenza, che sono pochi. Così non è, nel senso, Nichols si sta dimostrando decisamente superiore. Questa gara ha ridato un po' di pepe al campionato, perché comunque lo vedevo già abbastanza deciso. Nichols, se non fosse caduto, avrebbe vinto un'altra gara con distacco e avrebbe messo altri 3 punti tra sé e il compagno di squadra. Sul resto, obiettivamente, sì, quando vedi Shimoda arrivare secondo piuttosto tranquillamente, insomma, pensiamo che Shimoda ha corso le ultime 2 stagioni della costa est, quindi tra parentesi falcidiate da infortuni sia quest'anno che l'anno scorso, con Honda ufficiale e Kawasaki ufficiale ha portato a casa appena 2 podi, che è pochino obiettivamente, tuttora è poco, nonostante comunque sia sempre la top 5, non sono i risultati di un futuro campione, a mio parere. Lorenz sta beccando una stagione un po' sfortunata, secondo me, adesso con questo infortunio sta facendo chiaramente fatica. Per il resto, dal 5º-6º posto in giù abbiamo piloti satellite o privatoni, cioè Sales è arrivato 7º, Simonson è arrivato 8º, cioè mi fa un po' sorridere, cioè, questo è stato un po' il risultato che mi ha scosso tra virgolette, perché Simonson è arrivato 8º e quest'anno su 6 gare per 3 volte non si è qualificato al main event.
No, e poi guardando i tempi, gente che gira sui 3-4 secondi sì, più alti rispetto ai big.
Non è un caso se alla fine nei main event della 250 Costa Est vediamo doppiaggi fino al 6º-7º posto. Cioè, insomma, purtroppo è così. Siamo stati, come spettatori, siamo stati un po' sfortunati, perché è così. Chiaramente correre una 250 unificata nel Supercross è una cosa improponibile. Quindi è sempre stato così dall'85, continuerà ad essere così ed è normale che sia così. Però in queste situazioni è chiaro che quando vengono a mancare tanti piloti così contemporaneamente si vede tutto questo. Speriamo che anche Camporese possa beccare la gara giusta e mettere una top 10 anche lui, chissà.
Infatti, perché insomma, adesso coinvolgo tutti e due. Adesso, Lorenzo si è qualificato per il main event, poi dopo 2 giri ha alzato bandiera bianca, classificato 22esimo. Però per tutto quello che stiamo dicendo, anche per lui potrebbe esserci la possibilità di poter cogliere risultati importanti, o mi sbaglio, Alessio?
No, assolutamente. Purtroppo nel main event si è fermato per un problema tecnico questa volta. Va detto, la sua stagione è stata condizionata da quella brutta botta di Houston 2. Poi lui è un privatone di lusso, praticamente fa tutto in casa. Tra l'altro finalmente ne hanno parlato anche in telecronaca della sua storia. Va detto, da parte di Camporese nella LCQ, all shot, grande aggressività. Ha vinto pure a tratti un derby tutto italiano con Geisler di Buca di Peppo, quindi questo duello tutto italiano, però a parte gli scherzi, peccato per Camporese, perché questa poteva essere veramente una stagione ancora più storica di quella che è già per gli 8 main event disputati e quant'altro. Certo, appunto, avete fatto il nome di Simonson, che ha fatto 3º in batteria. Ma stiamo scherzando? Qualcosa. Non vediamo l'ora inizi la West Coast a questo punto.
A questo punto sì, adesso mancano 2 gare al termine della stagione della East Coast, quindi con Nichols e Craig con 6 punti che li separano, il duello sarà tra loro due. Vedremo a Orlando 1 se già Nichols metterà comunque ancora di più un vantaggio su Craig, o se il suo compagno di squadra riuscirà ad arrivare a Salt Lake City 2 con con la possibilità di potersi giocare il titolo in maniera più importante. Detto questo, ragazzi, penso che quello che dovevamo dire lo abbiamo detto molto molto bene. Tra l'altro guardavo la moto di Haaland, Fede e Alessio, è proprio HRC, sono andato a vedere su Instagram, proprio una moto, un privatone, ma con dei pezzi molto molto importanti, cioè gli scarichi Yoshimura, cioè, quindi direi che a livello di materiale, Fede, è piuttosto croccante.
E tra l'altro è anche giovane, lui ha 19 anni, ho visto durante le immagini sabato, è un pilota molto giovane che comunque sta facendo anche dei buoni risultati, sì, con un'esperienza abbastanza limitata nel Supercross, quindi chissà che possa essere un nome abile, insomma, capace di ambire a qualche squadra più importante nei prossimi anni.
Sì, sì, adesso non in campionato, quindi... penso che cioè, guardavo la classifica, Mosimann adesso è a 97 punti, probabilmente sicuramente la prossima non ci sarà, Osbien è a 88, Oldenburg 77, Thomas Doe 65, Arlan 64, e c'è la possibilità di poter fare top 5 per questi piloti,
quasi quasi, sì,
quasi, poi... per Oldenburg sicuramente. Anche
adesso sì, Oldenburg deve recuperare qualche punto perché c'è stata la finale di Indy 2, ormai arcinota, tutto quello che sappiamo, e anche Houston 3 si è ritirato, quindi ha perso dei punti per strada. Osby è arrivato sempre nei primi 10, quindi si è preso qualche punto di vantaggio. Però sì, sono risultati un po' strani. Poi ricordiamo l'anno scorso, per tornare all'esempio di Shimoda è arrivato terzo in campionato anche l'anno scorso senza mai fare podi, sì, in una stagione che è stata analoga a questa tutto sommato, quindi insomma va così, sono due anni che la costa est è un po' sfortunata.
Bene ragazzi, Alessio, grazie mille per essere stato qua con noi su Drop the Gate.
Grazie a voi, alla prossima.
Grazie mille Fede.
Grazie a voi.
Mi raccomando, guys, noi ci sentiamo attraverso i social. Mi raccomando di seguire il nostro podcast, di ascoltarlo, e poi noi saremo sempre qua per raccontarvi quello che succede nel Supercross americano. Ciao a tutti, ragazzi, buona serata. Ciao.
Ciao, alla prossima.